alle vostre classi, se non ho dimenticato niente. Voglio cominciare a dirlo, dato che mancano ancora qualche settimana per il ritiro quest'anno, il Signore ci ha benedetto con una partecipazione più numerosa degli altri anni, che è una grande benedizione, però io comincio a dirlo così che comincia ad assestarsi nelle nostre menti. Dovremmo essere ancora più disciplinati a seguire insieme il programma del ritiro, perché siamo più di 80 persone quest'anno e questo significa che quando c'è da mangiare, quando c'è da partecipare ai diversi incontri, è importante che siamo puntuali. E lo dirò oggi, lo dirò la settimana prossima per ricordarcelo, perché è importante, se vogliamo che tutto fili liscio e possiamo goderci del tempo. Come dici, Mario? Ah, te la leghi, ok. Mario sarà il disciplinario del ritiro, lui andrà in giro per raccogliere le pecore sperdute. Apriamo le nostre Bibbie, Prima Corinzi 1. Come sapete stiamo facendo il nostro percorso attraverso il libro di Paolo alla Chiesa di Corinto e questa mattina vogliamo soffermarci su i versetti dal 4 fino al 9. Prima Corinzi 1, del 4 fino al 9. La parola di Dio dice così. Stupiamoci da questa frase. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono, di parola e di ogni conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di alcun dono mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo nostro Signore. Caro Padre, questa mattina veniamo davanti alla Tua parola umilmente, ci auguriamo con rispetto, riconoscendo che è l'unica cosa in questo mondo che durerà. Il mondo passa, ma le Tue parole non passeranno mai. E Ti prego che Tu possa veramente far arrivare ai nostri cuori non il messaggio di un uomo, ma il messaggio Tuo, e che possa servire per l'edificazione della Chiesa, per compiere il proposito che Tu hai in mente di compiere, nel nome di Gesù. Amen. Sicuramente una frase ben conosciuta, quella che dirò, ed è questa: non esiste la Chiesa perfetta, e se mai la dovessi trovare, il momento in cui entrasse dentro smetterebbe di essere perfetta, perché sono imperfetto. Non è la prima volta che lo sentiamo, vero? Non esistono le chiese perfette. Non esistono su questa terra chiese che non hanno pecche, che non hanno problemi. E la chiesa di Corinto era una tra tante chiese imperfette, non è vero? Qualcuno ha scritto questo sulla relazione di Paolo con le sue chiese. Ha detto questo: se Paolo ha avuto molta gioia per conto della chiesa di Filippi, la chiesa di Filippi gli ha portato tanta gioia, se Paolo ha avuto molta gioia per conto della chiesa di Filippi, ha avuto molto profitto, anche se poca gioia, di coloro di Corinto che gli hanno dato delle occasioni per mostrare il cuore di Cristo. Per Filippi ha avuto tanti motivi di gioia, per la chiesa di Corinto meno gioia ma più profitto, dal momento in cui ha avuto l'opportunità di dimostrare l'amore di Cristo verso di loro. Mentre riflettiamo sulla relazione di Paolo, soprattutto con la chiesa di Corinto, qualcosa ne sappiamo già, possiamo porre questa domanda: come ha fatto Paolo a non gettare la spugna con questa chiesa? Non solo non ha gettato la spugna, ma leggiamo la prima frase che ci stupisce, in cui dice: io ringrazio sempre il mio Dio per voi. Come ha fatto Paolo a non gettare la spugna in un contesto di chiese così imperfette? Questo è quello che vogliamo vedere questa mattina, versetto del 4 al 9. Vogliamo affrontare la stessa domanda noi, quella che ci risponderà l'Apostolo Paolo: come possiamo vivere con un atteggiamento di gratitudine nel contesto di chiese così imperfette come le nostre? Come possiamo vivere con un atteggiamento di gratitudine? Vogliamo dividere le parole di Paolo in tre parti, iniziando con il primo punto, che è il ringraziamento di Paolo per la Chiesa di Corinto. È esattamente questo che fa Paolo qui all'inizio. Paolo dice: io ringrazio sempre il mio Dio per voi. Questa è l'affermazione, i prossimi punti saranno in che modo ha trovato alimento per il suo ringraziamento, però questo è un buon punto dove soffermarci per un attimo, dove Paolo dice: io ringrazio sempre il mio Dio per voi. Pensate un attimo a ciò che sta dicendo l'Apostolo Paolo. È incredibile. Paolo dice: ringrazio Dio per voi, voi Chiesa di Corinto. Paolo non è uno struzzo che nasconde la testa sotto la terra, sotto la sabbia, non è questo Paolo. Lui affronterà delle problematiche nella Chiesa, ma non impedisce che lui ringrazi Dio per la Chiesa imperfetta di Corinto. Affronterà i problemi, e non mancano nella Chiesa di Corinto. C'erano divisioni a non finire, c'erano fazioni, peccati grossolani, peccati inconcepibili. Erano bambini in Cristo, Paolo li chiama una volta, orgogliosi a non finire. Infatti hanno espresso anche dei giudizi nei suoi confronti, sono entrati in attacchi personali verso di Paolo stesso. Possiamo sicuramente affermare che la Chiesa di Corinto assomiglia un po' troppo anche noi e le nostre chiese. Però Paolo è in grado di dire con sincerità: io ringrazio sempre Dio per voi. Ora forse diremo: lo sta solo dicendo, non lo sente veramente, non siamo permessi di arrivare a questa conclusione. Paolo dice in 2 Corinzi 1:12: questo è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati specialmente verso di voi Corinzi, con la semplicità e sincerità di Dio, e questo include il suo ringraziamento per loro all'inizio della lettera di Prima Corinzi. È sincero Paolo quando dice che ringrazia Dio per loro. Vogliamo fermarci per fare due applicazioni a questo punto, e la prima è questa: sei sempre pieno di giudizi e soltanto giudizi verso la Chiesa? Caratterizza questo la tua vita? Quando ero al seminario mi hanno chiesto di dare un feedback dopo i miei 2 anni che ero lì. Cosa hai pensato dei 2 anni al seminario? Io mi sono sentito di rispondere sul questionario. Il mio feedback era questo: la Chiesa è sempre la battuta finale di una barzelletta al seminario. La Chiesa è un posto che non funziona. I ministeri fanno schifo. È una fogna di peccato. I pastori non sanno niente, i ministeri fanno pena. Siamo sempre pieni di giudizio verso la Chiesa. Sicuramente parte della nostra natura umana è guardare nel passato e guardare e paragonare le nostre situazioni con le situazioni nel passato, la nostra esperienza presente con il passato, e concludere: ah, una volta c'era la vera Chiesa, una volta c'era l'età dorata della Chiesa, quando c'erano gli apostoli. Wow, se solo potessimo tornare a quei tempi. Dobbiamo tornare a tempi più puri, a tempi migliori. Fratelli e sorelle, l'età degli apostoli non era l'età dorata, era l'età dei Corinzi, era l'età dell'incredulità, come c'è anche oggi. Basta con i continui giudizi sulla Chiesa. Basta con il continuo vedere il bicchiere solamente mezzo vuoto verso la Chiesa. È facilissimo giudicare la Chiesa. È un posto dove, lo diciamo, vengono i peccatori. nella Chiesa. La Chiesa è per peccatori. È facilissimo giudicare la Chiesa. È facilissimo giudicare questa congregazione di persone piccole, vulnerabili, fragili. Non sei così grande quando giudichi la Chiesa, lo sai? È una canna rotta, è un lucignolo fumante. Però se Gesù stesso non l'ha voluto frantumare, non l'ha voluto spegnere, non osare a farlo tu. Sei sempre pieno di giudizi verso la Chiesa di Dio. Quanto ringrazi Dio per la Chiesa imperfetta in cui ti trovi o che vedi intorno a te. Quando è l'ultima volta che hai espresso un ringraziamento a Dio specificamente come Paolo per il corpo della Chiesa? Specificamente la Chiesa imperfetta alla quale frequenti o appartieni. Paolo ci darà il segreto per amare la Chiesa, per ringraziare per la Chiesa, che non significa ringraziare per il suo peccato o per la sua disfunzione, no. Però Paolo ci inviterà a guardare con altri occhi, con occhi spirituali, ciò che la Chiesa veramente è, e seguirà il suo stesso consiglio che dà in 1 Tessalonicesi 5,18: in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio. Tante persone si perdono cercando la volontà di Dio. Cosa vuole Dio per la mia vita? Dio vuole la volontà di Dio e che tu vivi una vita di ringraziamento. Non è così difficile capire la volontà di Dio. È scritto qua. E lui seguirà il suo consiglio, segue il suo consiglio. Qual è la tua giustificazione per non farlo? Per non ringraziare per la Chiesa? E credimi, se Paolo poteva ringraziare per la Chiesa di Corinto, tu puoi ringraziare Dio per la Chiesa in cui tu ti trovi, qualsiasi essa sia, qualsiasi essa sia. Ci sono persone che non riescono mai a trovare una Chiesa alla quale appartenere, girano, c'è sempre qualcosa che non va nella Chiesa. Forse se questa è la tua descrizione, è ora di rendersi conto che la cosa che non va sei tu. Sei tu. E non sei in grado di ringraziare Dio per la sua Chiesa, quello che Lui ha stabilito per portare avanti il suo nome. La domanda adesso è come farlo. Come possiamo farlo? Come ha potuto Paolo ringraziare Dio per la Chiesa imperfetta di Corinto? Vedremo due strategie principali. In versetto dal 4b fino al 7 vedremo che lui focalizza l'opera della grazia nella Chiesa, e poi dal 8 fino al 9 focalizzerà l'azione di Dio per la sua Chiesa. Prima focalizza l'opera di grazia nella Chiesa e poi focalizza l'azione di Dio per la Chiesa. Dal 4b al 7 vediamo che Paolo focalizza l'opera della grazia nella Chiesa. Paolo ringrazia Dio, ringrazio sempre il mio Dio, per aggiungere subito, notiamo bene, per che cosa? Per la grazia di Dio che vi è stata data in Gesù Cristo. Paolo ringrazia e dice: siete stati oggetti della grazia di Dio, siete gli oggetti sulla quale la grazia di Dio è stata ed è ancora riversata. Grazie a Dio, siete oggetti della grazia, della sua scelta immeritata di riversare la sua benedizione su di voi. Forse a livello umano possiamo guardare e dire: c'è poco per cui ringraziare, a livello umano. Ma noi non viviamo a livello umano, fratelli e sorelle. Non viviamo a livello di quello che colpisce è l'occhio. Noi guardiamo oltre e guardiamo che la Chiesa è l'oggetto della grazia di Dio. Se focalizziamo il modo in cui la grazia è arrivata alle persone che compongono la Chiesa, non ci mancheranno mai motivi di ringraziamento. È vero che la grazia a volte è più o meno visibile, ha più o meno una manifestazione forte. Però dovunque vediamo la grazia di Dio nella Chiesa, dobbiamo saper ringraziare. Non è nostra, non è scontata la grazia che ci è stata data. In che modo è visibile? Paolo elenca quattro modi in cui la grazia è visibile nella Chiesa, prima di tutto dice che la grazia fa sì che la Chiesa sia ricca di ogni cosa, versetto 5, in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, è possibile che faremo fatica a ringraziare Dio per la condizione naturale in cui si trova la Chiesa, però sempre possiamo ringraziarlo per il fatto che la Chiesa è ricca abbondantemente in Cristo Gesù, posizionalmente, sempre in Cristo Gesù. La Chiesa sembra povera, sembra carnale, sembra divisa, ah ma tu stai guardando solo il livello umano, stai guardando solo quello che colpisce l'occhio, non stai alzando lo sguardo per vedere che la Chiesa, questo gruppo di pellegrini, zoppicanti e falliti, sono ricchi di una ricchezza infinita in Cristo Gesù. Non abbassare lo sguardo. Renditi conto della manifestazione di grazia nella Chiesa. Proprio questi, zoppicanti, fragili, vulnerabili, sono ricchi di ogni benedizione. Efesini 1.3, benedetto sia Dio che ci ha benedetti. Di ogni benedizione spirituale in Cristo. Colossesi 2.10, voi avete tutto pienamente in Lui. Ricchi. Siete arricchiti di ogni cosa. Paolo poi dice che la ricchezza si manifesta in due aspetti principali nella Chiesa di Corinto e in ogni Chiesa che lo è veramente. La ricchezza di questa grazia è talmente grande, è un oceano di grazia che nonostante sembra che il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda al punto che la Chiesa può sperimentare le manifestazioni della grazia, specificamente nel contesto di Corinto, con doni di parole e ogni conoscenza. Noi penseremo che la carne ha preso il sopravvento nella Chiesa. La carne ha fatto sì che non ci sia uno spiraglio di luce. Paolo dice no, guardate, osservate che dove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda, ci sono manifestazioni del fatto che la grazia abbonda nel caso di Corinto perché c'è abbondanza di parola e c'è abbondanza di conoscenza. La grazia fa sì che sia ricca, la Chiesa è ricca di ogni cosa, specificamente loro e ogni vera Chiesa è ricolma di doni, di parole e di conoscenza. Paolo non ha in mente principalmente, quando dice ricca di ogni cosa, i doni dello Spirito, ma la ricchezza che si ha per conto dell'unione con Cristo, la benedizione generale. E questo oceano di grazia che è in Cristo Gesù si manifesta, è resa visibile, questo significa manifestarsi, si vede, possiamo vederlo, possiamo sentirlo con i nostri sensi, è presente. E Paolo ringrazia. Corinto c'era una forte presenza della parola e in 14:26 Paolo dice quando vi riunite avendo ciascuno aveva un salmo, un insegnamento, una rivelazione o parlare in altra lingua o un'interpretazione, vedremo questi aspetti quando arriveremo, però il fatto sta che erano ricchi, c'era una ricchezza di uomini che potevano predicare la parola, che potevano comunicare la parola di Dio nella Chiesa di Corinto. E questo era motivo di ringraziamento per Paolo. E Paolo dice che una cosa è necessaria nella Chiesa. Se c'è la parola, se c'è la predicazione della parola, allora c'è motivo di ringraziare. Può mancare tanto. Infatti Paolo dice in Filippesi 1,17, dice quelli che annunziano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione, che importa? Importa una cosa, che Cristo è annunziato e di questo mi rallegro. Se vediamo chiese in cui la parola di Dio è predicata, forse non al modo nostro, forse non con le nostre preferenze, forse non in un modo come noi diremo, però c'è, noi possiamo ringraziare Dio. Amen. Possiamo ringraziarlo. È una manifestazione della grazia di Dio, della grazia incontenibile di Dio. Non viene dall'uomo predicare la parola. gloria a Dio che ci sono chiese ancora nel XXI secolo, per quanto imperfettamente, ancora predicano la parola. E anche Paolo elenca la conoscenza, un'altra manifestazione visibile di questa ricchezza, dell'essere ricchi, infinitamente Cristo è ricco, noi partecipiamo di questa sua ricchezza, lo vediamo quando vediamo che la Chiesa ha conoscenza, c'è una base di conoscenza nelle cose della fede. Ovviamente questo è una qualcosa senza il quale la vera Chiesa non può esistere. Per quello, se vediamo conoscenza, se vediamo delle persone che hanno afferrato le verità della Bibbia, forse non sono teologi di grande lauree, però hanno una conoscenza. E se sei credente avrai una conoscenza. Paolo dice, c'è motivo di ringraziare Dio. C'è motivo di ringraziare Dio. Se c'è la conoscenza, questo è segno della presenza dello Spirito. Giovanni dice che il vero credente ha ricevuto l'unzione del Santo e tutti abbiamo conoscenza. Questo vuol dire che se c'è una conoscenza della verità di Cristo morto per i peccati, vuol dire che c'è lo Spirito e vuol dire che sono fratelli e sorelle in fede e possiamo ringraziare Dio per loro. E ci auguriamo anche per noi, perché siamo stati resi partecipi. Paolo vede la grazia di Dio manifestata nel fatto che loro hanno conoscenza. Possiamo ringraziare Dio per questo fatto, fratelli e sorelle? Possiamo ringraziarlo perché non solo qua, mi auguro, ma in tante chiese nel mondo c'è la vera conoscenza, stiamo parlando delle vere chiese, ok? Non vogliamo uscire dal redile, dal Vangelo, dalla vera conoscenza, però dovunque c'è la vera chiesa, c'è la vera conoscenza, è motivo di ringraziare Dio. Ringraziamo il Signore. Questa è la prima cosa che fa sì che Paolo renda grazie. La seconda cosa, dopo che dice siamo stati arricchiti di ogni cosa, poi dice versetto 6 che la testimonianza di Cristo è stata confermata. La testimonianza è stata confermata. La grazia ha fatto sì che la testimonianza di Cristo sia stata confermata in delle persone. Non solo Paolo ringrazia per il fatto che la Chiesa è oggetto di questa grazia che si manifesta in conoscenza e nella predicazione della parola, ma anche nel fatto che la testimonianza riguardo Cristo è stata confermata in mezzo al popolo di Dio. Paolo ringrazia Dio per questo fatto, dice il fatto che la testimonianza che abbiamo reso riguardo Cristo è stata confermata in mezzo a voi, dice questa è una meravigliosa opera di grazia. Potremmo tradurre questa frase quando dice tra di voi come in voi, tra di voi significherebbe che hanno ricevuto queste manifestazioni miracolose, le opere, i miracoli che hanno confermato il messaggio di Paolo, però possiamo anche interpretarlo o leggerlo come in voi, e questo parla più della conferma interiore, spirituale, dello Spirito Santo che succede in ogni vero figlio e ogni vera figlia di Dio. Non è meraviglioso che la Chiesa è composta di persone in cui lo Spirito Santo stesso li ha convinti della verità? Ci sono molti che ascoltano il messaggio, forse anche questa mattina in mezzo a noi ci sono delle persone che stanno sentendo la parola dalla bocca di un uomo dietro un pulpito, ma non c'è stata la conferma della verità, non c'è stata compunzione, non c'è stata il convincimento profondo che capovolge la vita di una persona, ma ci sono tanti in mezzo a noi che invece l'hanno sperimentato. E molti di voi sapete esattamente di quello che sto parlando. Quando avete sentito parlare a un uomo del Vangelo, Dio stesso vi ha convinto. Forse era un uomo insignificante, forse non ti ricordi neanche il suo nome, ma non importa, perché è stato Dio a confermare la sua verità nella tua vita. E lo ha fatto in ogni vero figlio, ogni vera figlia di Dio. Questo è meraviglioso. E ci fa rendere grazie a Dio per la testimonianza che Lui ha confermato con una potente convinzione per parte dello Spirito. Numero 3. la grazia manifestata in questi due aspetti principalmente, poi Paolo ringrazia perché il messaggio è stato confermato e poi lui ringrazia il fatto che nessuna chiesa è inferiore a nessun'altra. Nessuna chiesa è inferiore a un'altra quando dice in modo che non mancate di alcun dono. Non mancate di alcun dono. Paolo fa riferimento al fatto che la chiesa di Corinto non manca di alcun dono, la parola è carisma. La parola carisma a volte significa i doni dello Spirito in modo particolare, come vedremo in 12 a 14, però può significare anche il senso più largo, i doni dello Spirito, i doni generali, i benefici che Dio dà, di conseguenza all'appartenenza a Lui. Può essere che Paolo ha in mente di distinguere la Chiesa di Corinto per la presenza di tanti doni speciali, però come ho detto la parola dono può anche significare la grazia in un senso generale, cioè le benedizioni che accompagnano l'appartenere a Cristo. E possiamo capire il senso delle parole di Paolo così, il fatto che non mancano di nessun dono, non mancano di nessuna benedizione ricevuta da Dio, collegato con l'idea che sono stati arricchiti in Cristo Gesù, sono ricchi di ogni grazia per conto della loro inclusione con Cristo, questo fa sì che non mancano, non gli manca niente. Non devono sentirsi mancanti, è l'idea dietro la parola non mancate. Più avanti, in 2 Corinzi 12, 13, si vede che la chiesa di Corinto aveva forse un senso di inferiorità in qualche modo. Paolo dice queste parole, dice in che cosa siete stati trattati meno bene delle altre chiese. L'idea di questa frase è in che modo siete stati inferiori ad altre chiese. Loro si lamentavano che non avevano ricevuto qualche benedizione da parte degli apostoli e Paolo dice in che modo siete stati inferiori alle altre chiese, in che modo mancate di qualche dono. La risposta è in niente, in niente. E questo porta Paolo a ringraziare Dio perché alla chiesa non manca niente. Perché? Perché la grazia di Dio è il grande livellatore. La grazia di Dio è ciò che fa che non ci siano chiese superiori né chiese inferiori. Non ci sono per quanto riguarda la grazia. Siamo tutti oggetti della grazia di Dio in modo immeritato. Come si può pensare che ci sia una chiesa migliore di un'altra, peggiore? Non esiste questo tipo di calcolo nel regno di Dio. Non è vero che questo è un altro motivo per cui vedere la Chiesa con altri occhi? Ripeto, Paolo non è cieco alla realtà della Chiesa di Corinto, ai problemi, però allo stesso momento ha un altro modo di vedere ed è che per conto della grazia nessuna Chiesa, imperfetta che sia, è inferiore a nessun'altra Chiesa. Mi credete questa mattina? Crediamo veramente nella grazia questa mattina che rende a tutte le chiese una sola cosa, oggetti della grazia immeritata di Dio. Non c'è migliore, non c'è peggiore. E potrei cominciare a elencare situazioni e chiese che pensavano di essere migliore degli altri e Dio li ha ripresi. Ovviamente quando diciamo che la grazia fa sì che nessuna chiesa è inferiore a nessun'altra, esclude il vanto. Non c'è vanto. Non c'è nessun vanto. Ci abbassa. Perché siamo molto pronti a paragonare e a pensare che c'è qualcosa di speciale in una chiesa in confronto dell'altra. No. No. C'è una persona speciale, Gesù Cristo. Tutto il resto è nella categoria di peccatori immeritevoli. E Paolo ringrazia Dio. Numero 4, Paolo ringrazia per il fatto che la grazia fa sì che ci sia una viva attesa del ritorno del Signore. Paolo dice in versetto 7, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Questa frase sembra spuntare un po' dal nulla, sta parlando della grazia, della manifestazione della grazia in questi modi diversi, ad un tratto lui li caratterizza, li descrive come coloro che aspettano la manifestazione del nostro Signore di Gesù. Che c'entra questo con la grazia? In che modo la viva attesa del ritorno di Gesù è una dimostrazione della grazia? Beh, Paolo lo dice in Romani 8:23. Dice: noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Che significa? Significa che c'è un gruppo di persone che brama l'adozione, brama il ritorno di Cristo, sono coloro che hanno lo Spirito Santo. Lo dice Paolo: noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo aspettando l'adozione. La Chiesa è la compagnia di persone che ama l'apparizione di Gesù Cristo, ama il ritorno di Cristo. Possiamo sicuramente avere visioni diverse sugli ultimi tempi. Io faccio fatica sinceramente a leggere brani come questi e non concludere che il Nuovo Testamento insegna il ritorno imminente di Cristo. Parlo onestamente, non tutti dovete essere d'accordo con me, però faccio fatica a non vedere che l'Apostolo Paolo e Pietro aspettavano il ritorno di Gesù in qualsiasi momento. Comunque, una cosa ci accomuna tutti, ed è che non vediamo l'ora di vedere Gesù. Amen. Non vediamo l'ora che Gesù torni per la sua Chiesa. Amiamo l'idea della sua venuta. Perché? È naturale a noi, è naturale alla Chiesa? No, è una grazia che è stata impiantata nei cuori di coloro sul quale Lui ha deciso di riversare la sua grazia. Non possiamo ringraziare Dio per questo? Dovunque vediamo delle persone che amano il ritorno di Gesù, che bramano stare con Lui, questo manifesta la grazia in loro. Possiamo ringraziare Dio. Dalle ultimi due versetti possiamo concludere un'altra serie di cose che Paolo focalizza per ringraziare Dio. Abbiamo detto che prima di tutto lui focalizza l'opera della grazia in loro, adesso lui focalizza l'opera di Dio per loro, l'opera di Dio per la Chiesa, in versetto 8 al 9. Forse hai bisogno questa mattina di ragioni per cui ringraziare Dio per la Chiesa. Forse sei entrato in quel modo di vivere, modo di pensare che vede tutto in negativo, giudica ed è sempre a bastonare la Chiesa, e hai bisogno delle motivazioni per cui ringraziare Dio per la sua Chiesa. E Paolo ci dà ancora delle ragioni, focalizzando Dio, versetto 8, dice: egli vi renderà saldi fino alla fine. Qual è la prima opera di Dio per la sua Chiesa? È questa, che Lui manterrà. Lui manterrà la sua Chiesa salda, sino alla fine. La Chiesa è l'unica associazione al mondo, è l'unica compagnia di individui di chi si può dire ci saranno sempre. Microsoft? No. Google? No. Grandi imperi, l'Unione Europea, gli Stati Uniti? No. Imperi, quanti sono andati, quanti sono venuti e passati alla storia? Ma con la Chiesa questo non succederà mai, perché Dio la renderà salda e stabile fino alla fine. Dio la renderà salda. Sarà Dio a garantire che nell'ultimo giorno ci saranno ancora dei fedeli. Forse ci saranno come i valdesi di una volta che si andavano a nascondere nelle grotte sperdute delle montagne. Forse negli ultimi giorni ci saranno solo quelli che come Paolo e Barnaba cantavano inni di lode in carcere. Sarà Dio a garantire che in quegli ultimi tempi ci saranno ancora qualche giovane, forse il numero sarà piccolo, di coloro che non si sono contaminati con la sporcizia del mondo, si saranno resi e mantenuti irreprensibili, ma non grazie a loro. Egli la renderà stabile. E Paolo ringrazia Dio che la Chiesa, e se fai parte tu della Chiesa questa mattina, fai parte di questa associazione invincibile, fai parte di questa associazione e compagnia indistruttibile, blindato contro ogni demone, peccato, ogni strategia del mondo, la Chiesa è indistruttibile. Egli la renderà salda. E possiamo ringraziare Dio, non è vero? Può sembrare, ciò che colpisce l'occhio, può sembrare che le cose sono messe in modo diversi, che non è così irreprensibile, non ti fare ingannare. Dio manterrà una compagnia irreprensibile di persone fino alla fine. Manterrà lui un gruppo di persone di cui non si può ridire niente, non sono dei fornicatori, non sono dei bugiardi, non sono evasori di tasse. Sarà lui a mantenere un gruppo, forse piccolo, ma sinceri, veri, consacrati. Farà lui. Seconda azione di Dio verso la Chiesa è che Dio è fedele. Ovviamente collegato con quello che abbiamo detto prima, per il motivo per cui Paolo può ringraziare per la Chiesa, il motivo per cui Paolo è convinto che la Chiesa sarà mantenuta irreprensibile fino alla fine, non è perché noi siamo bravi o la Chiesa è brava, ma perché Dio è fedele. Dio è fedele. Paolo può ringraziare Dio per la Chiesa e tu puoi ringraziare Dio per la Chiesa imperfetta in cui ti trovi. Puoi farlo, ma non riuscirai mai a farlo se non innalzi Dio come colui che è fedele. Se guardi Lui, se focalizzi lo sguardo su Lui. E direi di più, se ti trovi spesso a lamentarti e a giudicare e a disperare per la Chiesa, oh la Chiesa, non c'è più la Chiesa, stai attento che non stai peccando contro il carattere di Dio. Pensi che l'Iddio che ha mantenuto la Chiesa in piedi nei primi secondo secolo, quando le eresie erano dappertutto, pensi che il Dio che ha mantenuto la sua Chiesa è stato fedele verso la sua Chiesa nei primi due secoli contro l'eresia, pensi che non è fedele per la Chiesa del XXI secolo? Pensi che l'Iddio che è stato fedele per preservarsi una Chiesa, secondo secolo soprattutto, quando le persecuzioni verso la Chiesa erano feroci, pensi che quel Dio non può preservare una Chiesa nel XXI secolo? Pensi che l'Iddio che ha preservato la sua Chiesa nel Medioevo, l'età buia, quando la conoscenza sembrava di essere sparita, l'Iddio che ha preservato e si è mantenuto fedele verso la Chiesa di quella generazione, pensi che fallirà nel XXI secolo? Se tu pensi questo, stai peccando contro il carattere di Dio. Stai minimizzando Dio. Direi di più. La esistenza della Chiesa è una delle testimonianze più grandi al fatto che Dio è fedele. Ci siamo ancora, c'è ancora, ma non per noi, ma perché Lui è fedele. E se hai bisogno questa mattina di essere incoraggiato riguardo la fedeltà di Dio, ti dico, guarda solo una cosa, guarda la Chiesa di Gesù Cristo, questa compagnia di peccatori, di fallitori, che è ancora lì a parlare di Gesù e ad amare Gesù e a incontrarsi per pregare e a incontrarsi per studiare la Bibbia. Se questo non ti convince della fedeltà di Dio, niente lo farà. E Paolo è incoraggiato di questo. Mi ricordo quando ero in America, ero alla chiesa che ci ha formato tanto a Deborah e a me, siamo andati a un ritiro con gli anziani. E il mio pastore in quel periodo era abbastanza irrequieto, voleva che la Chiesa crescesse a tutti i costi. Io voglio un gran bene al pastore di cui parlo, però lui diceva, se non cresciamo la Chiesa morirà. dobbiamo cambiare delle cose, dobbiamo fare nuove strategie. Mi ricordo che si è messo in piedi un vecchio veterano cristiano, Bill Hominger, e ha detto: sai, pastore, questa chiesa è qui da più di 70 anni, esistita prima che tu sei venuto ed esisterà dopo che tu te ne sarai andato. Ed è stato così. Sappiamo che le chiese nascono, a volte muoiono, questo è vero, ma il principio rimane. Ed è che la chiesa è esistita prima di noi e la chiesa esisterà dopo di noi. Perché? Perché Dio è fedele. L'ultima cosa sotto l'azione di Dio per la sua chiesa è che fedele Dio dal quale siete stati chiamati. Dio è colui che ha chiamato la Chiesa alla comunione con suo Figlio. Dio ha chiamato, non siamo stati noi a chiamare alla sua porta. Lui ha chiamato un gruppo di persone a sperimentare la comunione del Figlio suo, Gesù Cristo. Lui sta preparando il terreno per quello che verrà in seguito, perché i corinzi vogliono vantarsi di avere comunione con grandi cosiddetti predicatori, uomini, Paolo, Apollo, Cefa, eccetera, eccetera. E Paolo dice qui che il vero miracolo è che alcuni sono stati chiamati alla comunione non con Paolo, non con Cefa, ma con il Figlio di Dio stesso, Gesù Cristo. Dio l'ha fatto. Persone chiamate da Dio ad una comunione, una condivisione profonda, spirituale, è meraviglioso, è eccelso. Persone chiamate per condividere tempo, per condividere e avere una comunicazione dell'amore del Figlio, per avere comunicazione della sua amicizia, e la Chiesa è piena di persone che conoscono per esperienza il Figlio di Dio. Dico la Chiesa è piena perché non dobbiamo confonderci su due cose: la Chiesa istituzionale e la Chiesa spirituale sono due cose diverse. Chiunque può aprire un capannone, mettere fuori una scritta e dire questa è la Chiesa tale, può fare chiunque, non è difficile. Ma avere persone che conoscono per esperienza la comunione con Gesù Cristo è un miracolo di Dio. Persone che sanno nel profondo del loro cuore cosa significa passare del tempo con Gesù Cristo. Non conoscono Cristo per sentito dire, ma lo conoscono perché hanno avuto comunione con Lui. E la Chiesa è piena di persone così, piena. È piena di persone che non sono così, è vero. Per il miracolo è questo. Quando tu vedi le chiese in Italia, nel mondo, puoi sapere che in quel posto ci sono alcuni che sono stati chiamati ad avere una comunione con il Figlio di Dio. Non è questo meraviglioso? Non è un motivo per ringraziare Dio che Lui abbia fatto questo miracolo? È meraviglioso. Fratelli e sorelle, vegliamo su noi stessi. Assicuriamoci di ringraziare Dio e di non fare la fine di un uomo di cui mi parlò Don Curran, forse vi ricordate di lui. Lui mi parlò di un uomo, si chiama Leonard Ravenhill, sapete che Leonard Ravenhill è un uomo che a me ispira molto, però Don mi raccontava degli ultimi anni di questo grande uomo, Leonard Ravenhill, cui lui entrava in una chiesa e non andava niente bene, niente bene. Guardava il palco, diceva quelle persone sono vestite male, guardava la predicazione, quello non è una predicazione, dovunque guardava vedeva solo cose che non andavano. Ed è stato un fine triste per Leonard Ravenhill, grande uomo, grandemente usato, però il pericolo è grande di perdere di vista ciò che la Chiesa rappresenta per Dio. Chiese imperfette, chiese piene di peccato, lo vedremo. Però dove c'è la vera Chiesa c'è motivo per ringraziare il Signore. questo vogliamo fare, Signore Dio, ringraziarti per il fatto che Tu ci hai resi oggetti della Tua grazia, non per alcun merito nostro, non per nulla che apparteneva a noi o che appartiene a noi. E Tu hai scelto anche di agire verso la Tua Chiesa in un modo deciso, in un modo chiaro. E Ti prego di aiutarci, aiutami a ringraziarti per la Tua Chiesa. Aiutami a vedere questa Chiesa e le altre Chiese che conosciamo, di cui sentiamo, e non saltare subito al giudizio, ma poterti ringraziare per quelle manifestazioni di grazia che vediamo. E vogliamo ringraziarti già da questo momento, nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo finire con un canto, Non temere, se possiamo cantarlo insieme.